continuare nel presentarmi le tre ragioni o i tre scopi della preghiera che illustra Gesù quando prega per i discepoli. Stamattina avevo detto, no, il primo scopo è che siano uno come noi, e da intenderlo di essere immessi nella stessa, diciamo così, in quello stesso movimento di manifestazione dell'amore di Dio per noi, dando l'intimità, no? E questa sarebbe la prima ragione. Non avevo spiegato, diciamo, poi avevamo concluso, no? Ma il collegamento tra questo scopo e il fatto che Gesù, poco prima di subire la passione, dice: io voglio che la mia gioia sia abbondante, che voi abbiate la mia gioia. Sarebbe da leggere così: qualsiasi cosa voi trovate nel mondo, qualsiasi cosa voi possiate vivere nel mondo, qualsiasi cosa il mondo vi fa, ricordate che la mia gioia non ve la toglie nessuno. Ma quella gioia lì, diciamo così, non svapora, no? Non evapora, se il discepolo sta unito a Gesù nelle intimità con il Padre per l'amore verso tutti. Cioè i passaggi sono sempre l'intimità nell'amore, ma per tutti. Quando io vivo queste cose, non so, come avvocando a me qualcosa, per esempio, sono così assorto nella preghiera che dimentico tutto. Basterebbe che uno mi dia del cretino che ricordo tutto, ma come modo, no? E uno immagina che perché io sento questo sono, no? Non è perché io sento sono, ma è perché sono posso sentire. E quel sono è legato al fatto che l'intimità con il Padre è collegata direttamente all'invio nel mondo. Cioè l'intimità è come dire, scaturisce sempre dal fatto che si partecipa dello stesso amore del Padre per i suoi figli, per tutti. Quando Gesù prega che siano una cosa sola, intende tutto questo. E in questo c'è proprio il dono della sua gioia, che non può venire dal mondo. Quando si dice non può venire dal mondo, leggete, non può venire dalla pancia, anche dal resto, non può venire. Quel viene da è perché riguarda l'insieme della nostra persona, in termini, diciamo, biblici, riguarda il nostro cuore. Forse quando si dice cuore noi abbiamo presente la, come dire, il significato usuale che noi diamo, non so, come per i sentimenti, come... Invece quando si dice cuore nel linguaggio della scrittura, e questo è durato fino al Medioevo, dopo il Medioevo questo è cambiato, ma fino al Medioevo, dicendo cuore, cuore è la sede dell'intelligenza e del sentire, non il sentire, il mio sentire, il sentire nel senso di cogliere la realtà del mondo, nella verità dell'amore di Dio. Quindi il cuore ha a che fare con una dimensione più profonda di quello che noi normalmente intendiamo. E quando si deve parlare della preghiera, o pregare, la preghiera del cuore, pregare con il cuore, non vuol dire pregare con partecipazione emotiva, non vuol dire questo. Cioè, vuol dire toccare quello che è la corda segreta del nostro essere che si apre su Dio e sui fratelli. Perché quello che Gesù ha rivelato è esattamente questo: perdendo la sua gloria si è fatto come l'uomo perché l'uomo potesse conoscere la grandezza dell'amore di Dio. E questo movimento che riguarda il cuore, perché la nostra umanità non ha nulla di diverso da quella di Gesù, ma noi siamo così distanti nel modo di percepire le cose, che poi ci arrabbiamo perché le cose non vanno come vogliamo noi. Ma quindi questo è il primo aspetto. Il secondo è la coscienza che Gesù ha, che quando prega, quindi diciamo nel momento che precede la passione, quando prega, per lui è già iniziato la glorificazione del Padre, cioè è già iniziato quella che è la conclusione della sua vita e il ritorno alla gloria che aveva prima. Ma quando prega per i discepoli, sa che i discepoli resteranno nel mondo. Quindi la sua preghiera è consapevole che quello che ha detto prima, i discepoli lo vivono stando nel mondo. E allora è quella, diciamo, al versetto 14, no? Quando si dice... Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo come io non sono del mondo. E poi aggiungono, non prego che tu li tolga dal mondo, perché la vita si svolge nel mondo. Non prega, mandali subito in paradiso. No, non prega così. Ma che tu li custodisca dal maligno, essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Cioè qui c'è una, è la percezione chiara che tutto quello che Gesù lascia da vivere ai suoi discepoli, i suoi discepoli lo dovranno vivere in un contesto ostile. Non è che qui si vuol dire che gli uomini ce l'hanno con noi, non si vuol dire questo, si vuol solo dire che la norma della vita è giocata in un contesto di per sé. Il termine diciamo teologico, no, che si usa è in un contesto di processo a cui il mondo sottopone i discepoli. In pratica dovrebbe dire questo: tutto quello che noi viviamo di più profondo non viene istintivo. Tutto quello che noi, come dire, pensate agli anelli più belli e più grandi che abbiamo, no? Non vengono semplicemente così. Se voi non lottate, se voi non riconoscete i movimenti profondi in modo da lasciarvi trasportare, noi faremo il contrario. Quindi qui non è in gioco tanto che guardate che vi il mondo se ne sbatte l'anima, non gliene frega niente, ma proprio questo non gliene frega niente a noi dà fastidio, nel senso che allora tutto quello che noi dobbiamo proclamare, se non interessa a nessuno, cosa serve? Sotto sotto, ma abbiamo mai fatto esperienza della bellezza di questo? Se noi finalizziamo la bellezza di quello che abbiamo da vivere con il fatto che gli altri ce lo devono approvare, e vi saluto, non so se è... ora noi nel nostro mondo interiore però registriamo questo, cioè noi è come se sentiamo che c'è un'ostilità, ma l'ostilità non è da fuori a dentro, è da dentro a noi, cioè come dire, siamo già immersi in questa ostilità. Allora Gesù prega che questa ostilità non soffochi, ma sia l'opportunità per poter esprimere nel massimo splendore quello che lui ci ha donato. Se non ci fossero i contesti, diciamo, di ostilità, a noi sembrerebbe naturale, normale, avvertire questa, chiamiamola, bellezza dell'amore. Ma perdonate, guardate, date uno sguardo di survol, dicono i francesi, uno sguardo di, come dire, di insieme al mondo. La bellezza dell'amore è solo piacere? Ma dove mai? La bellezza dell'amore alla fine è dono di sé. E dono di sé non è proprio così simpatico. Eppure, noi cogliamo che in quel dono di sé c'è veramente il segreto della vita, ma non è così facile prenderlo. A dire la verità non si tratta di prenderlo, si tratta solo di accoglierlo. E questa accoglienza è fatta in rapporto al dono di Gesù per noi. E qui una cosa come strana, no? Quando Gesù dice loro vivono nel mondo, sono nel mondo, ma non sono del mondo, ricordate le tre qualità che Gesù in qualche modo esige, ma non esige perché ce ne fa un obbligo, esige nel senso che definisce la qualità del suo essere in lui inviati al mondo per mostrare la grandezza dell'amore di Dio. Queste tre qualità sono date da tre immagini. Non so se voi avete mai collegato le cose così. Allora, a un certo punto, no, Gesù dei suoi discepoli, ma presi globalmente, perché prima ha pregato che tutti fossero una cosa sola, no? Allora, le tre immagini che usa sono: i discepoli devono essere luce, sale, terza cosa, oh donne, impastate la pasta, va impastata, yeah. Allora, luce, aggiungerò me, sale, luce e lievito. Non so se avete notato, sale, luce e lievito non rappresentano un contenuto, non definiscono, diciamo così, quello che è la natura di un essere. Definisce la modalità nella quale un essere si compie. E questo ha a che fare con molte cose. Vi faccio un esempio. Se io so che per aiutare una sorella, supponiamo, devo fare questo o quello, se le cose vanno come immagino io lo faccio, anche se mi richiede eroismo. Ma se le cose non vanno come immagino io, cioè io mi impegno a questo e quella mi manda a quel paese, porco cane, credevo di essere capace, ma alla fine, dopo, in pratica, non mi ritrovano. Allora, noi abbiamo un sapere che non è ancora effettivo. Il sapere effettivo è proprio quello di poter tenere queste qualità proprio quando il contesto è contrario, è ostile. Allora, in un certo senso, proprio quando il contesto è ostile, ci si rende conto se si è sale, se si è luce e se si è lievito. Però questo, per comprenderlo, non applicatelo agli altri. Guardatelo all'interno di voi stessi, no? Allora, io che sono chiamato a essere sale, luce e lievito, provate a immaginare le varie situazioni della giornata, e non dico della vita, della giornata, in cui noi facciamo fatica a far passare nel nostro essere, quindi vuol dire nel nostro modo di reagire, nel nostro modo di stare, nel nostro modo di atteggiarci, nel nostro modo di rivolgerci, nel nostro modo di muoverci, tutte cose che è più difficile dire che notare. Ecco, quando tutto questo diventa sale, luce e lievito per la mia umanità, allora la preghiera di Gesù, quando dice loro sono nel mondo ma non del mondo, e chiede a noi di essere sale, luce e lievito, è di essere come inseriti nella sua stessa umanità. E c'è una particolarità ancora, è un'antica spiegazione del versetto voi siete la luce del mondo, no? Allora, forse che ciascuno di noi può essere davvero luce per gli altri? Quando dice voi siete la luce del mondo, intende, se voi state uniti tra voi in me, nel vostro vivere, che è un vivere nel mondo, appare la luce. Ma voi non siete luci. La luce sono io, cioè è solo Gesù. E stando uniti tra di noi e in Lui, che questa luce può manifestarsi. E questo vale anche per il sale e anche per il lievito. Ora, questo aspetto, no, della preghiera è collegato a una realtà che noi normalmente non cogliamo neanche. Per far capire questo, dovete rifarvi a... Allora, ve lo leggo direttamente, ho paura di non essere preciso. Nel capitolo 14 di Giovanni, quindi qualche capitolo prima, no? Nel capitolo 14 di Giovanni, dopo che praticamente Gesù ha espresso tutto quello che aveva da dire perché i discepoli potessero cogliere il senso della sua passione. Infatti il capitolo finisce: alzatevi, andiamo via di qui. Poi purtroppo, ci sono altri tre capitoli che, mamma mia, ma i tre capitoli non hanno più a che fare con la successione degli eventi, hanno a che fare con una specie di, di sguardo nel profondo di quello che è, diciamo, quello che succede, ma non aggiunge più nulla. Quello che aveva da dire su ciò che sarà la passione l'ha detto in precedenza. La finale di questo dire agli apostoli della sua passione è semplicemente questa. Purtroppo spesso le traduzioni non riescono a rendere ragione delle sfumature che ha il testo, ma basta spiegarsi. Allora, è la conclusione, no? Lui ha concluso quello che doveva spiegare agli apostoli e dice: non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Alzatevi e andiamo. È la firma finale. La frase che è per me è una specie di bomba, ma solo che noi non riusciamo neanche a cogliere, perché la traduzione vuole rendere il senso logico della parola di Gesù, ma non legge il senso profondo, misterico della sua parola. Infatti si traduce: contro di me non può nulla. Deduzione. Arriverà il demonio, no? A esercitare la sua violenza contro di lui, ma lui non è che, cederà, si lascerà ammazzare, quindi contro di me non può nulla, alla fine dice: vincerò io, morendo sulla croce. Ma il valore, cioè detto così, non si coglie perché. Per noi è importante invece cogliere perché. In greco l'espressione sarebbe, se io dovessi tradurre alla lettera, viene il principe del mondo, in me non ha nulla, ma bisogna che il mondo sappia, in me non ha nulla. Questa frase permette uno sguardo così nel profondo del cuore di Gesù da individuare perché, pur venendo il principe del mondo ed esercitando tutta la sua violenza, non sposta Gesù dal suo scopo. Noi fondamentalmente pensiamo: certo, lui è Dio, e la risolviamo così. ma non cogliamo dove la sua umanità non può essere assolutamente vinta dal maligno. Dire in me non ha nulla vuol dire: se il diavolo è il principe di questo mondo, vuol dire che tutti i valori che valgono per questo mondo sono sotto la sua, diciamo, almeno supervisione, non diciamo proprietà, ma la sua supervisione. Allora, chi cerca gloria per sé non fa parte del mondo? Chi vuole prestigio per sé non fa parte del mondo? Chi vuole potere per sé non fa parte del mondo? Allora, se il maligno, quando attacca, in questo caso attacca vorrebbe dire esercita violenza contro, no? Se trovasse qualcosa che gli appartiene, su quella cosa lui chiede dazio, dallo perché è mio. Quando lui si avvicina a Gesù, trova qualcosa che gli appartiene? Allora, cosa succede? Siccome lui va alla ricerca di ciò che è suo, esercita una pressione massima per poter almeno ottenere qualcosa. Ma quando non trova nulla che gli appartenga, più la sua pressione è grande e più resterà scornato, perché più la violenza è, come dire, è, come si dice, non so, è oppressiva, no? E più risalterà quell'amore da parte di Gesù. Cioè l'umanità di Gesù non ha nulla dei, diciamo così, dei valori, no? Che appartengono a questo mondo, di cui il proprietario è il demonio. Allora, lui esercita violenza, quindi uno di per sé dovrebbe cedere, ma quel cedere vorrebbe dire lui prende ciò che è suo, ma non trova nulla di suo, e non trovando nulla di suo, lui è scornato. Fate per capire il, come dire, l'immagine per noi. Allora, supponiamo, noi due ci vogliamo bene, poi entra un altro che ci fa una piccola calunnia e diventiamo in lotta. Allora, quando poi succede qualcosa, viene il diavolo e dice: oh oh, questa cosa che tieni, per esempio il voler essere riverito, il voler difendere qualcosa di tuo, è mio, dammelo. Allora, quando poi uno mi pesta i piedi, il diavolo, diciamo così, la cosa suona bene quando mi pesta i piedi ed è una cosa ingiusta. Quando la cosa è ingiusta, si rivela se io ho la proprietà del diavolo oppure no. Ma se, quando arriva, diciamo a scatena come un'afflizione, un'ingiustizia, e io tengo qualcosa di questo mondo, cioè tengo la mia faccia, al mio prestigio, ai miei diritti, il diavolo li vuole indietro tutti. E volendoli indietro tutti, tu come fai a, come dire, ad attraversare quella circostanza come opportunità di mostrare l'amore di Dio? Un corno che si dimostra l'amore di Dio, è il contrario. Cioè tu hai bisogno di difenderti perché tieni ancora qualcosa di questo mondo. Questa espressione, no, in me non ha nulla, corrisponde alla stessa espressione che Gesù ha usato prima rispetto alla dichiarazione del chi mi ama, chi osserva la mia parola. Ma in greco non c'è il termine osservare, c'è solo chi ha la mia parola. Allora, se arriva il diavolo e invece di trovare le sue proprietà trova solo la parola di verità di Dio, di Gesù, e il diavolo va via scornato. Più io subisco ingiustizia e più esalta questa dimensione profonda di intimità con Dio e solidarietà con i fratelli. Ma se questo non avviene, vuol dire che noi non abbiamo la parola abbiamo altro, quell'altro che appartiene a questo mondo, cioè è del diavolo, è lui che già mi tira le fila. Ma in un certo senso il tirar le fila, lui non ha alcuna proprietà di noi come noi, ha la proprietà delle cose che noi tratteniamo, e sono queste cose che noi dobbiamo rilasciare, cioè dobbiamo come dire, non sono nostre. Quello che abbiamo di nostro è il cuore che è stato creato da Dio. Il nostro è solo quello. Le altre cose non sono nostre, le abbiamo incamerate. E quando ci sarà la prova, quindi l'afflizione, il diavolo arriva, toc toc, è mio, paga. Io dico spesso, no, paga il dazio. Sapete quanti dazi paghiamo noi? Ma non perché siamo cattivi. A volte anche malignità che noi usiamo non derivano dalla nostra cattiveria, derivano solo dal trattenere qualcosa che non è nostro, che non ci appartiene. Allora, il dire in me non ha nulla rispetto al nostro cuore che ha solo la parola, l'effetto è lo stesso. Chi ha solo la parola e nient'altro, per chi ha solo la parola e nient'altro, avverrà come è avvenuto per Gesù, che non ha nulla del mondo, quindi quando arriva il diavolo che è proprietario delle cose del mondo, se ne deve andare via scornato. Cioè in pratica è ogni afflizione diventa l'opportunità di manifestazione nel mondo dell'amore di Dio. Se noi vivessimo così, e questo sarebbe il senso della preghiera che Gesù ha fatto, sono nel mondo, ma non del mondo. Vuol dire questo. Ma noi cogliamo le cose così. E per me è questo. Mi posso allargare ancora un po'? Vabbè, tanto. Allora, questo modo di presentare, diciamo, le cose da parte di Gesù, chi ha la mia parola mi ama, in me non ha nulla, è riferito all'ultima domanda delle quattro che gli apostoli fanno a Gesù nell'ultima cena. L'ultima domanda è quella di Giuda, non Giuda Iscariota, Giuda sarebbe Taddeo, Giuda Taddeo, comunque. Giuda. E più o meno è la stessa situazione nostra. I termini non sono più quelli, perché noi non siamo ebrei, non abbiamo questa mentalità, ma la sostanza del nostro cuore è la stessa. Cioè, praticamente si ragiona così. Gesù sta manifestando il regno di Dio. Quando verrà il regno di Dio, conquisterà. Vale a dire, il regno di Dio avrà tale forza che costringerà tutti a riconoscerlo, i buoni per goderlo, i cattivi per essere castigati. Questa di fondo è la percezione che noi abbiamo. Ma questo è ancora un'immagine mondana. Giuda si rende conto che l'idea che lui ma anche i suoi compagni, no? Che hanno del regno di Dio non collima con quello che sta dicendo Gesù, non collima proprio. E allora fa la domanda è: ma com'è successo che ti devi manifestare a noi e non al mondo? Detta così, a noi non dice niente, perché è una mentalità tipicamente ebraica. Noi non siamo neanche mai lontanamente nell'attesa del Messia, anche se dovremmo esserci, però non siamo mai neanche lontanamente. Però la cosa può essere ripresentata così. La verità di Dio è evidente. La dimensione dell'amore nella vita è così scontata? Allora, quando Giuda fa questa domanda, si rende conto che c'è una specie di iato, no? Di distanza tra quello che sente dire è quello che pensa lui. Ma è esattamente la nostra situazione. Noi immaginiamo che Dio debba essere, che Dio debba fare, che Dio debba muoversi, immaginiamo, ma questo non corrisponde a ciò che effettivamente Dio è, fa e opera. Tutto è funzionale al com'è che deve manifestarsi a noi e non al mondo, cioè com'è che devi manifestarti a noi che amiamo te. Senza questo amore accolto non c'è nessuna verità, non si vede niente. Se tu accogli questo, allora incominci a individuare i percorsi della manifestazione di Dio che non corrispondono affatto a quello che noi immaginiamo. La frase, diciamo in assoluto, che suona come apodittica, detta da San Paolo, è quello della noi cerchiamo l'intelligenza o cerchiamo la forza? Dio si mostra stolto, addirittura folle e debole. Ma continua, la debolezza di Dio è più forte, la stoltezza di Dio è più sapiente. Se voi applicate questo alle vostre reazioni, stavolta sentimentali, diciamo pure, non sentimentali per un uomo, sentimentali nel senso profondo degli affetti, non della vita, e voi capite a che punto noi ci troviamo. E peggio ancora di Giuda. Cioè la domanda di Giuda per noi è una domanda drammatica. A volte neanche riusciamo a formularla. Ma questa è la nostra realtà e corrisponde a quello che il Signore ci ha collocati nel mondo. Ma noi non siamo del mondo. Quello noi non siamo del mondo vuol dire, se seguite il Signore, se seguite Gesù nella sua umanità, vuol dire che accettate che le ragioni di vita, di intelligenza, di sentire, aggiungete, di bontà, di chiamiamolo di larghezza, no? di ampiezza d'orizzonte, non le desumete dal mondo, ma dalla verità manifestata da Dio. Ma noi non siamo mai così. Noi vorremmo unire insieme quello che penso io e quello che pensa il Signore. Facciamo una mescolanza? No, non si può fare mescolanza. E proprio questa impossibilità dice, è tutto il dramma della nostra fatica, ma dice anche la bellezza della via di Dio. Oh, siete convinti? In questo del in me non ha nulla è fin tanto che noi tratteniamo qualcosa che appartiene a questo mondo, ogni ingiustizia ci rompe la testa. Se non tratteniamo, ogni ingiustizia allarga il cuore. Provare per credere, tanto posso fare i ragionamenti per mille anni, non scalfisco niente. Se non provate non succede niente, ma se provate allora, e ormai va bene, pace va. Volevo già fare anche il terzo, lo faremo domani. Voglio concludere con questo riferimento. Vi ricordate, c'è un passo, non mi ricordo più in che lettera però, di San Paolo, quando dice che io sono crocifisso al mondo e il mondo è crocifisso a me. Non basterebbe dire una cosa? Invece lo dice tutte e due. Come mai? Il senso sarebbe questo: rispetto all'amore di Gesù che ha conquistato il cuore, non c'è nessun valore in questo mondo che può avere lo stesso fascino per il nostro cuore. Poi però vale anche l'opposto: di tutti i desideri belli e grandi che abbiamo, noi non troveremo soddisfazione a partire dal mondo. E qui c'è un segreto da scoprire, che io vi auguro caldamente che ognuno lo scopra, perché si scopre in modo diverso, ma è la stessa cosa per tutti. Allora, la parola di Gesù, che sembra a volte non per noi così lontana, o perlomeno così alta, no? Come si fa ad arrivare, In realtà è la parola che scopre le corde più segrete del nostro cuore. Cioè la sua parola va direttamente a rispondere alle corde più profonde che noi abbiamo. Perché quell'essere stati fatti a immagine e somiglianza di Dio, non c'è nessun peccato che lo può togliere. Tutto è molto coperto, no? Molto, molto. Ma quella dimensione di fondo non viene mai meno. Se voi cominciate a percepire che una parola che avete ascoltato va a toccare una corda segreta del cuore e riconoscete che non solo non dovete fare sforzi per, ma che è istintivo allargarsi a quello, non tanto nel praticare, quello la fatica bisogna farla, ma nel percepire proprio che corrisponde alla corda segreta del cuore, non ci sarà più prova del diavolo che vi distrae dalla via. Ma fin tanto che non si fa quell'esperienza, ogni occasione è buona per mandarvi all'aria. E non pensate a chissà quali prove, ne basterebbe una spifferatina. È come quando a volte mi fa la battuta, no? A volte siamo presi da questo entusiasmo di Signore, come sono cretino, ma proprio, ma guarda cosa combino, no? E dietro, altro che se sei cretino, cioè, allora se ce lo diciamo da noi funziona, ma se ce lo dice un altro, ecco, questo dona tutta la distanza tra il nostro modo di sentire e il reale in cui ci troviamo. Ma quando la parola tocca una corda segreta, è come se non venite più buttati fuori dalla via. Non che non cadete nella via, ma non sarete più buttati fuori dalla via. E questo non è una piccola cosa nella vita. Non è una piccola cosa. E domani continuiamo ancora là. Grazie.